trionfo degli strangolatori. I sotterranei di Raimangal, abitati dai settari di Calì, erano vasti quanto mai, forse assai più dei famosi sotterranei di Mevalipuran e di Ellora. Infinite gallerie solcavano il sottosuolo in mille direzioni, alcune tanto basse da non tenervisi in piedi un uomo, altre altissime e vaste, alcune diritte, altre tortuose, che salivano a toccare la superficie pantanosa dell'isola o che scendevano nelle viscere della terra. Qua antri orribili, umidi, freddi, oscurissimi, da secoli e secoli disabitati. Là caverne, spelonche, pagode, adorne di mostruose e bizzarre figure della mitologia indiana e ingombre di colonnati. E più oltre pozzi che mettevano in sotterranei ancor più tenebrosi e forse ancora ignorati dagli strangolatori. Tremal Naik, fatto il colpo, s'era slanciato sotto le nere volte della prima galleria trovatasi dinanzi a lui, seguito da Kammamuri e dalla tigre. Non sapeva dove andava a terminare, ma non se ne curava più che tanto. Non ci vedeva, ma non si dava, almeno per il momento, pensiero alcuno. A lui bastava fuggire. A lui bastava frapporre fra sé e gli strangolatori il maggior spazio possibile, prima che si riavessero dalla sorpresa e dal terrore provocato dall'improvvisa comparsa della tigre, e che organizzassero la caccia all'uomo. Aveva gettato una parte delle sue munizioni per essere più leggero e correva con la massima velocità, senza deviare. Fra le braccia stringeva sempre la ragazza svenuta e, mettendo ogni cura a salvaguardarla da qualsiasi urto, ripeteva di quando in quando: «Salva! Salva! Io divento pazzo!» E nella sua eccitazione ritrovava sempre maggiori forze. Quel fardello gli sembrava più leggero e precipitava la rapidissima corsa, pauroso di venire raggiunto dai suoi feroci nemici. Kammamuri gli teneva dietro con grande fatica, brancolando fra l'oscurità, fiancheggiato dalla fedele Dharma, che fendeva lo spazio con slanci immensi, emettendo di quando in quando un sordo miagolio. «Frenati, padrone!» ripeteva il povero Maharatto. «Io mi perdo!» Tremal Naik invece raddoppiava sempre la corsa e rispondeva invariabilmente: «Più avanti, più avanti! Salva, salva! Io divento pazzo!» Correva da 10 minuti, quando urtò furiosamente contro una parete che gli sbarrava il passo. L'urtò così forte che cadde pesantemente a terra, trascinando Ada con sé. Si rialzò prontamente, tenendo sempre stretta fra le braccia la ragazza, e diede di cozzo contro Kammamuri, il quale, trasportato dallo slancio, stava per rompersi il cranio contro la parete. «Padrone!» esclamò il Maharatto atterrito. «Cosa succede?» «La via è sbarrata!» esclamò Tremal Naik, volgendo all'intorno uno sguardo feroce. «Fermiamoci, padrone!» Tremal Naik stava per rispondere, quando in lontananza si udirono urla spaventevoli. Fece un salto indietro, emettendo un grido di rabbia e di disperazione. «I Tugs! Padrone! Corri, Kammamuri, corri!» Volse a destra e riprese la corsa, ma dopo 10 passi tornò a urtare. Gli si rizzarono i capelli sul capo. «Maledizione!» tuonò. «Dunque siamo rinchiusi!» Si precipitò a sinistra e urtò contro una terza parete. La tigre, che pure si era scagliata contro le rocce, fece udire un miagolio che si cambiò ben presto in un formidabile ruggito. Tremal Naik si volse indietro ebbe per un istante l'idea di ritornare sui propri passi per cercare un'altra galleria, ma il timore di trovarsi improvvisamente dinanzi ai settari lo trattenne. Se fosse stato solo, non avrebbe esitato a scagliarsi in mezzo all'orda che stava per rinchiuderlo nell'antro. Fosse pur stato sicuro di uscire ferito dalla lotta ineguale, ma cimentarsi, ora che aveva strappato alla morte colei che amava, cimentarsi ora che aveva raggiunto il suo scopo lo spaventava. E non di meno, bisognava uscire a ogni costo da quella caverna, che poteva diventare fra brevi istanti una tomba. «Ma sono io dunque maledetto dagli dèi?» esclamò furente. «Dovrò io dunque morire, ora che stringo fra le mie braccia colei che mi doveva far felice? Ah no, no! Ada, non ti avranno quegli uomini! Dovessi lasciare la vita nella lotta!» Si mise a indietreggiare a lenti passi, con gli occhi fissi sotto la galleria e gli orecchi tesi. Poi si curvò e depose dolcemente a terra la ragazza. Si strappò con rapido gesto le pistole dalla cintura e le armò. «D'arma!» disse. La tigre gli si avvicinò. «Rimani presso questa donna», comandò Tremalneik. «Non ti muovere se non quando ti chiamerò. Se qualcuno s'avvicina, sbranalo, senza pietà!» «Cosa vuoi fare, padrone?» chiese Kammamuri. «Bisogna uscire di qui», disse Tremalneik. «Andremo a cercare una galleria che ci permetta di ritirarci in un luogo sicuro. Vieni, Kammamuri!» Il maharatto, dopo aver vagato per qualche minuto fra le tenebre, lo raggiunse. Si udì il rumore delle pistole che armava. «Sono pronto, padrone», disse. «Andiamo, mio amico coraggioso. E se incontriamo i Tugs, ci ritireremo e daremo battaglia!» I due indiani riguadagnarono la galleria e non senza una viva emozione si incamminarono. Tremalneik, voltandosi, scorse fra l'oscurità gli occhi verdi della tigre. «Posso fidarmi», mormorò. «Non temere, Ada, che noi ti salveremo!» Soffocò un sospiro e tirò innanzi, camminando curvo e sulla punta dei piedi, tastando con una mano la parete di sinistra. Kammamuri, 5 passi più indietro, tastava la parete di destra. Si avanzarono per pochi minuti, poi s'arrestarono entrambi, trattenendo il respiro. Si udiva nel fondo della galleria un lieve rumore, come un fremito. Si sarebbe detto che una o più persone venivano avanti, strisciando come serpenti. Tremalneik attraversò la galleria e andò a urtare Kammamuri, che trasalì vivamente. «Chi sei?» chiese questi, sottovoce, puntandogli sul petto una pistola. «Hai sentito?» domandò Tremalneik. «Ah, sei tu, padrone! Sì, ho udito un lieve rumore. Qualcuno avanza strisciando. Gli strangolatori, forse? Credo che siano loro, padrone!» Tremalneik fremette dal capo ai piedi e si volse verso la spelonca. Gli occhi della tigre non luccicavano più. Una vaga inquietudine si impadronì di lui. «Cosa accadrà?» mormorò. Fece qualche passo indietro, come se volesse ritornare, ma si arrestò subito, udendo a poca distanza un lieve respiro. Afferrò la mano di Kammamuri e la strinse forte forte.
«Nulla?»
mormorò una voce.
«Nulla!»
rispose un'altra voce appena distinta.
«Ci siamo persi!» «Lo temo! Sai dove andiamo?» «Credo di sì! Vi sono dei passaggi?» «Non mi pare! Dei nascondigli?» «Un pozzo, se ben ricordo!» «Che siano laggiù?» «Impossibile saperlo!» «Vuoi proseguire?» «Preferisco ritornare!» «Chi ci segue?» «Nessuno, ma a 300 passi, fermi sull'angolo, abbiamo dei fratelli. Non potranno uscire di qui dunque.
No, perché i nostri fratelli vegliano.
Ritorniamo e più tardi rovisteremo la caverna.
Si udì un lieve strofinio, che a poco divenne più leggero, fino a che cessò del tutto. Tremal Naik tornò ad afferrare la mano di Kammamuri.
Hai sentito? Tutto padrone, rispose il Maharatto. Ogni uscita ci è chiusa. Ci conviene indietreggiare, padrone. Ma più tardi ritorneranno e forse ci scopriranno. Non so cosa dire. E se forzassimo il passo? 300 passi si possono percorrere senza essere sentiti. E Ada? La porterò io e nessuno oserà toccarla. Ma alla prima fucilata avremo addosso tutti i settari. L'eco si propaga rapidamente in queste gallerie. Tremal Naik si lacerò il petto con le unghie. Dunque dovrò perderla, mormorò con accento disperato. E se si scendesse nel pozzo? Disse Kammamuri.
Nel pozzo?
Sì, non li hai sentiti parlare di un pozzo. Forse mette in qualche galleria che ci condurrà all'aperto. Se fosse vero, ritorniamo, padrone.
Tremal Naik non se lo fece ripetere due volte. Raggiunse il muro e lo seguì finché si trovò nell'antro. La tigre fece udire il suo sordo brontolio.
«Taci, Dharma!» disse.
Le si avvicinò e s'abbassò verso terra. «Ada! Ada!» ripeté con viva ansietà. Nessuno rispose alla chiamata, ma si sentì sotto mano il corpo gelido della ragazza. Frugò in direzione del cuore e lo sentì battere. Un gran sospiro gli uscì dalle labbra. «Non sarà nulla», disse. «Ritornerà in sé».
«Lo credi, padrone?»
chiese Kammamuri.
«Sì, ritornerà in sé, e fra pochi minuti».
«L'emozione che ha provato deve essere stata forte.
Dai, cerchiamo il pozzo, Kammamuri».
«Lascia fare a me, padrone.
Tu pensa alla tua Ada e impedisci che qualcuno entri nella spelonca».
Si mise a cercare, andando un po' a destra e un po' a sinistra, a tentoni, avanzando, retrocedendo e spesso abbassandosi. Quattro volte andò a urtare contro le pareti, senza aver trovato nulla, e altrettante volte tornò presso il padrone. Già disperava di poterlo rintracciare, quando si trovò addosso a un parapetto, il quale, secondo i suoi calcoli, doveva sorgere quasi nel mezzo della spelonca.
«Questo deve essere il pozzo», mormorò.
Si alzò, facendo scorrere le mani sul muricciolo, e sentì che a qualche metro dal suolo si piegava. Girò attorno, poi si chinò sul parapetto e guardò giù. Non vide che tenebre. Prese una palla di carabina e la lasciò cadere. Dopo due secondi si udì un sordo rumore.
«Bene, il pozzo non ha acqua e non è tanto profondo.
Padrone!» chiamò egli. Tremal Naik sollevò con precauzione la ragazza e lo raggiunse.
«Ebbene», chiese questi, «la fortuna è con noi, possiamo scendere. Vi è qualche gradinata?
Mi sembra, scenderò io per primo». Si legò attraverso il corpo una fune che aveva portato con sé. Pose l'estremità nelle mani di Tremal Naik e si calò coraggiosamente nel pozzo, agitando le gambe nel vuoto. La discesa durò un quarto di minuto al più, dopodiché Kammamuri posò i piedi su un terreno ben levigato, che risuonò come se sotto fosse vuoto.
«Alto, padrone!» disse egli.
«Ho di nulla?» chiese Tremal Naik, curvandosi sul parapetto. «Non vedo né sento nulla.
Calami la ragazza, poi lasciati cader giù. Non vi sono più di 8 piedi».
Ada, legata sotto le ascelle, passò fra le braccia di Kammamuri. Poi Tremal Naik si lasciò cadere giù, portando con sé la corda. «Credi che ci troveranno qui?» chiese il Maharatto. «Forse, ma io credo che la difesa sarà facile. Che vi siano dei passaggi? Non lo credo. A ogni modo ci assicureremo più tardi. Tu rimani qui con la tigre. Io accenderò una torcia che ho portata e tenterò di far tornare in sé Ada.» Riprese la ragazza e la trasportò 50 passi più lontano, mentre la tigre, con un gran salto, si precipitava nel pozzo, sdraiandosi a fianco del Maharatto. Si strappò di dosso la larga fascia di cashmere, la stese per terra, vi depose sopra la giovanetta e le si inginocchiò accanto. Poi diede fuoco a una piccola torcia resinosa. Presto, una luce azzurrognola illuminò il sotterraneo. Era questo assai vasto, con le pareti di pietra qua e là screpolate e scolpite bizzarramente. La volta era pure adorna di sculture, rappresentanti teste d'elefanti e divinità indiane, e s'alzava nel mezzo verso la bocca del pozzo, formando una specie di gigantesco imbuto rovesciato. Tremal Naik, estremamente commosso, pallido, tremante, si curvò sulla ragazza e le slacciò la corazza d'oro, i cui diamanti mandavano sprazzi di luce viva. Quella bella creatura era fredda come un marmo e bianca come l'alabastro. Aveva gli occhi chiusi e circondati da un cerchio azzurro, i lineamenti alterati e le labbra semiaperte che lasciavano a nudo i candidissimi denti. Si sarebbe detto che era morta. Tremal Naik le rialzò delicatamente i lunghi e neri capelli che le cadevano sulla bianca fronte e la contemplò per alcuni istanti, trattenendo persino il respiro. Poi la toccò in fronte e quel contatto strappò alla giovanetta un lieve sospiro. «Ada! Ada!» esclamò l'indiano. La testa della ragazza, chinata su di una spalla, si alzò lentamente. Poi le palpebre si aprirono e lo sguardo si fissò sul volto di Tremal Naik. Un grido uscì da quelle labbra. «Mi riconosci, Ada?» chiese Tremal Naik. «Tu qui, Tremal Naik!» esclamò lei con voce fioca. «No, non è possibile. Dio, fa che non sia un sogno!» Chinò la testa sul petto e scoppiò in lacrime. «Ada!» mormorò Tremal Naik atterrito. «Perché piangi? Non mi ami più dunque?» «Ma sei proprio tu, Tremal Naik?» «Sì, Ada, io. Sono arrivato in tempo per salvarti.» Ada rialzò il viso bagnato di lacrime. Le sue manine strinsero affettuosamente quelle del coraggioso indiano. «No, non è un sogno!» esclamò lei, ridendo e piangendo a un tempo. «Sì, sei proprio tu! Ma dove sono io? Perché queste pareti umide? Perché quella torcia? Ho paura, Tremal Naik! Sei con me, Ada, al sicuro dai colpi dei nemici. Non aver paura, che ti difendo io!» Ada lo guardò per alcuni istanti con un'espressione strana. Poi divenne più pallida d'una morta e tremò in tutto il corpo. «Ho sognato!» mormorò lei. «Non hai sognato», disse Tremal Naik, che indovinò il suo pensiero. «Stavano per sacrificarti alla loro spaventevole divinità.» «Sacrificarmi? Sì, sì, mi ricordo di tutto. M'avevano offuscata la ragione. M'avevano promesso felicità nel paradiso di Kali. Sì, sì, mi ricordo che mi trascinavano sotto le gallerie, che mi stordivano con le loro urla. Il fuoco mi bruciava davanti. Stavano per gettarmi sulle fiamme. Orrore! Ho paura, Tremal Naik!» L'indiano le rispose con voce commossa. «Non tremare, meravigliosa vergine della pagoda. Sei vicina a me, con il cacciatore di serpenti che non ha mai avuto paura, difesa dal forte braccio di Kammamuri e dagli artigli della mia fedele Dharma.
No, non avrò paura al tuo fianco, coraggioso Tremal Naik. Ma come sei qui tu? Come mai sei arrivato in tempo per salvarmi? Cos'è accaduto dopo quella notte orribile che fui strappata dalla pagoda? Quanto ho sofferto, Tremal Naik, da quel tempo. Quante lacrime, quante angosce, quanti tormenti. Credevo che i miserabili ti avessero assassinato e già avevo perduto ogni speranza di rivedere colui che mi aveva promesso di salvarmi. Ed io, credi che non abbia sofferto nella mia giungla, lontano da te? Credi tu che non abbia provato dei tormenti quando, colpito al petto dal pugnale degli assassini, languivo impotente nel fondo di un'amaca? Che? Tu, pugnalato? Sì, ma ora non porto che la cicatrice. E tu sei venuto ancora in quest'isola maledetta? Sì, Ada, e ci sarei venuto anche se avessi saputo di non ritornare mai più vivo nella mia giungla. Un miserabile mi aveva confessato che tu correvi il pericolo di venire sacrificata alla divinità di questi uomini. Potevo io rimanere nella giungla nera? Partii, anzi volai, scesi in queste caverne e piombai in mezzo all'orda. Appena ti ebbi strappata dai loro artigli, fuggii e qui mi nascosi coi miei compagni. Dunque non siamo soli qui? No, abbiamo il prode Kammamuri e Dharma. Oh, io voglio vederli, questi tuoi compagni.
Kammamuri! Dharma!
Il maharatto e la tigre si accostarono al padrone. Ecco Kammamuri, disse Tremal Naik, un vero valoroso. Il maharatto cadde ai piedi della ragazza, baciandole la mano che le porgeva.
Grazie, mio buon amico, disse lei.
Padrona, rispose Kammamuri, mia buona padrona, io sono tuo schiavo. Fa di me quello che tu vuoi. Sarò felice di perdere la mia vita per la tua libertà e... S'arrestò di botto, balzando in piedi. Tremal Naik, malgrado il suo straordinario coraggio, rabbrividì. Un lontano fragore si era improvvisamente udito e andava avvicinandosi rapidamente.
Arrivano,
si chiese Tremal Naik, stringendo con la sinistra la mano della fidanzata e afferrando con la destra una pistola. La tigre mandò un sordo brontolio. Il rumore s'avvicinava sempre. Passò sopra le loro teste, facendo tremare le volte della spelonca. Poi cessò tutto d'un colpo.
«Padrone!» mormorò Kammamuri. «Spegni il fuoco!»
Tremal Naik ubbidì, e tutti e quattro si seppellirono nelle tenebre. Il medesimo fragore tornò a ripetersi, ripassò sulle loro teste e come prima cessò presso il pozzo. Ada tremò così forte che l'indiano se ne accorse.
«Sono qui io a difenderti», le disse. «Nessuno scenderà qua giù».
«Ma cos'è?» chiese Kammamuri. «Ne sai nulla, Ada?»
«Questo rumore l'ho sentito ancora»,
rispose con un filo di voce la ragazza.
«Non ho mai saputo cosa significasse, né chi lo producesse».
La tigre emise un secondo brontolio e guardò fisso fisso la gola del pozzo.
«Kammamuri», disse Tremal Naik, «qualcuno si avvicina».
«Sì, la tigre lo ha udito».
«Rimani con Ada, io vado a vedere se scendono». La ragazza s'aggrappò a lui, tremando per fortissimo spavento e...
«Tremal Naik, Tremal Naik!» mormorò con voce appena percettibile.
«Non temere, Ada», rispose l'indiano, che in quell'istante avrebbe combattuto contro 1000 uomini. Si svincolò dalle braccia della fidanzata e s'avvicinò al pozzo col coltellaccio fra i denti e la carabina armata. La tigre lo seguiva, brontolando. Non aveva fatto 10 passi che udì in alto un lieve crepitio.
passò la mano sulla testa di Dharma, come per raccomandarle silenzio, e s'avvicinò con maggior precauzione, arrestandosi sotto l'apertura del pozzo. Guardò su, ma l'oscurità era troppo fissa per distinguere qualche cosa. Tendendo bene l'orecchio, raccolse un lieve bisbiglio. Si sarebbe detto che alcune persone parlavano presso il muricciolo.
«Eccoli», mormorò, «a noi due sui Yodana».
Non aveva ancora terminato che un bagliore illuminò la sovrastante spelonca. Per quanto fosse stato rapido, Tremal Naik scorse, chinati sul pozzo, 6 o 7 indiani. Puntò rapidamente la carabina e drizzò la canna verso il parapetto che gli stava di fronte.
«Sono qui sotto!» disse una voce. «Ho visto il nostro uomo!» disse un'altra.
«Tremal Naik!» premette il grilletto. La detonazione fu coperta da un clamore spaventevole. Uno scroscio rimbombò sul pozzo e ogni fragore improvvisamente cessò. Tremal Naik scaricò una delle sue pistole. Un'esclamazione di rabbia gli sfuggì.
«Ah, miserabili!» gridò.
Kammamuri e Ada si slanciarono di comune accordo verso di lui.
«Tremal Naik!»
esclamò la ragazza, prendendogli una mano.
«Sei ferito?»
«No, Ada, non sono ferito», rispose l'indiano, sforzandosi di sembrare calmo.
«Quello scroscio!»
«Hanno rinchiuso il pozzo, ma usciremo di qui, oh mia Ada, te lo prometto!» Accese la torcia e la trasse lontano, facendola sedere sul Kashmir. «Sei stanca», le disse dolcemente. «Cerca di riposare, mentre noi cerchiamo un passaggio. Finché ci siamo noi, non correrai pericolo alcuno». La ragazza, affranta da tante emozioni, malgrado l'imminenza del pericolo, lo ubbidì e si coricò sullo scialle. Tremal Naik e il Maharatto si diressero verso le pareti e si misero a scandagliare con profonda attenzione, con la speranza di trovare qualche passaggio che permettesse loro la fuga. Cosa strana, incomprensibile. Al di là della parete s'udiva di quando in quando un cupo fragore, uguale a quello poco prima udito, e che faceva mugolare la tigre. Era da una mezz'ora che cercavano, percuotendo le rocce col coltello e scrostandole, quando s'accorsero che la temperatura dell'antro era cambiata, diventando assai calda. Tremal Naik e il Maharatto sudavano, come se fossero in una stufa. «Cosa vuol dire questo?» si chiedeva il cacciatore di serpenti, assai inquieto. Scorse un'altra mezz'ora, durante la quale la temperatura continuò ad alzarsi. Pareva che dalle rocce uscissero vampe di fuoco. In breve quel calore divenne insopportabile. «Ma che vogliano arrostirci?» domandò il Maharatto. «Non capisco più nulla», rispose Tremal Naik, liberandosi del dubag. «Ma da dove viene questo calore? Se continua così cuoceremo. Affrettiamoci!» Ripresero gli scandagli, ma fecero il giro della caverna senza aver scoperto passaggi. Tuttavia, in un angolo, la roccia risuonava come se fosse vuota. Si poteva intaccarla coi coltelli e scavare una galleria. I due indiani tornarono presso la ragazza, ma questa dormiva. Si consigliarono brevemente sul da farsi e decisero di procedere immediatamente alla loro liberazione. Impugnati i coltelli, assalirono vigorosamente la roccia, ma ben presto dovettero sostare. La temperatura era diventata ardente e morivano di sete. Cercarono se vi fosse qualche pozza d'acqua, ma non ne trovarono una sola goccia. Ebbero paura. «Dovremo morire in questa spelonca?» si chiese Tremal Naik. gettando uno sguardo disperato su quelle rupi che a poco si calcinavano. In quell'istante un misterioso mormorio si fece udire sopra le loro teste e un enorme pezzo di rupe si staccò dalla volta, cadendo a terra con grande fracasso. Quasi subito da quel crepaccio piombò giù furiosamente un largo sprazzo di acqua.
«Siamo salvi!» urlò Kammamuri. «Tremalnaik!» mormorò la ragazza, svegliata dal precipitare della cascata.
L'indiano si lanciò verso di lei.
«Cosa vuoi?» le chiese. «Soffoco! Mi manca l'aria! Cos'è questo intenso calore che mi dissecca? Un sorso d'acqua, Tremalnaik! Dammi un sorso d'acqua!»
Il cacciatore di serpenti la prese fra le sue braccia robuste e la portò presso la cascata, dove il maharatto e la tigre bevevano a lunghi sorsi. Con le mani fece una specie di conca che riempì d'acqua e l'accostò alle labbra della ragazza, dicendole: «Bevi, Ada, ce n'è per tutti!» Le porse parecchie volte da bere e poi a sua volta si dissetò. D'improvviso la tigre emise un rauco miagolio, quindi cadde pesantemente al suolo, dibattendosi furiosamente. Kammamuri, spaventato, si slanciò verso la belva, ma le forze tutto d'un tratto gli mancarono e cadde supino con gli occhi stravolti, le mani raggrinzite e le labbra coperte di bava sanguigna.
«Padrone!» balbettò con voce spenta. «Kammamuri!» gridò Tremalnaik. «Grande Siva! Ada! Oh mia Ada!»
La giovanetta, come la tigre e Kammamuri, aveva gli occhi sbarrati, la spuma alle labbra e la faccia spaventosamente alterata. Agitò le mani, cercando di aggrapparsi al collo dell'indiano. Aprì la bocca, come se volesse parlare, poi chiuse gli occhi e si irrigidì. Tremalnaik la sostenne e mandò un urlo straziante.
«Ada, aiuto, aiuto!»
fu il suo ultimo grido. La vista gli si offuscò, i muscoli gli si irrigidirono, una violenta commozione lo scosse dal capo ai piedi, vacillò, si raddrizzò, quindi cadde come fulminato sulle ardenti pietre della caverna, trascinando con sé la fidanzata. Quasi nel medesimo istante, sopra il pozzo s'udì uno schianto e una turba d'indiani precipitò nella spelonga, gettandosi sui quattro fulminati.